Noi troviamo in questo cammino per tornare a gustare, no, l'amore di Dio. E avevamo iniziato a presentare l'episodio della guarigione del cieco, che voglio approfondire per sottolineare una dinamica che avevo già accennato stamattina, ma adesso la vorrei approfondire. Allora, in questo brano, cioè questo brano è introdotto con quella famosa domanda che i discepoli fanno a Gesù, perché passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. E poi c'è l'invito: bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Tra l'altro, voi sapete che questo brano è uno dei brani scelti fin dall'antichità per le catechesi battesimali. Quando si preparava al battesimo, uno dei brani scelti è proprio quello della la guarigione del cieco nato, con questo riferimento che Gesù è la luce del mondo. Ci troviamo sulla domanda, no, che gli apostoli hanno fatto. Allora, noi oggi non formuleremmo più la domanda così, diciamo, abbiamo un'altra mentalità. Però, come ieri, tanto oggi, il male suscita angoscia, sempre. Noi non abbiamo la risposta per il male. Allora, Gesù, quando dice che né lui né i suoi genitori hanno peccato, vuole sottolineare semplicemente che il male non deriva dall'uomo. L'uomo lo subisce, ma non deriva dall'uomo. Però il male è presente con uno scopo. E lo scopo è eminentemente positivo, perché dice: perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Cosa comporta questa risposta? Ma io potrei presentare, diciamo, la prospettiva in questo modo: cercare la causa del male all'indietro, come se ci fosse un motivo che l'ha scatenato, no? Quindi cercare la causa del male all'indietro ci inchioda al non senso e spesso alla rabbia della frustrazione. Pensate, per esempio, negli affetti familiari, quante rabbie i figli portano perché i genitori non li hanno trattati bene, o comunque non sono stati amorevoli, non li hanno difesi, eccetera, eccetera, no? Gesù dice che la motivazione del male va cercata in avanti, rispetto a qualcosa che per noi deve ancora farsi, deve ancora rivelarsi. E la cosa particolare è che quando noi cerchiamo la causa all'indietro, cerchiamo sempre le situazioni che ci hanno condannati a questo. Quando cerchiamo siamo mossi a guardare in avanti per affrontare, no, il male che ci ha toccati, l'attenzione non è più sugli eventi, ma sugli incontri, non è più sulle cose, ma sulle persone. E in questo senso è il mistero stesso della fede. Cioè la vita scaturisce dalla fede, nel senso che la si può ricevere, la si può vivere ricevendola dalle mani di colui che ci è venuto incontro e ha mostrato il suo volto. Vi faccio un esempio. Io bisticcio con lei, io ho le mie buone ragioni, probabilmente anche lei ha le sue buone ragioni, e lo chiamo. Io sono un po' più prepotente, lo vinco, diciamo, no? Mi faccio sentire di più. Ma il bisticcio nasce in rapporto al io ragione. Quando faccio valere quel io ragione, spesso succede che anche se ho ragione e la vinco, io contento non sono, perché il rapporto si è incrinato. Sì, si può ricucire, però non è più come prima, no? Allora, perché non pensare così? È avvenuto il bisticcio? Lasciamo perdere le ragioni. La domanda sarebbe: se io cogliessi questa situazione delle mani di Dio, Dio cosa ha voluto indicarmi? Cosa ha voluto insegnarmi con questo? Non c'è una risposta previa, perché ognuno, se fa questa domanda, riceverà un suggerimento adatto a lui, alla sua storia. Ma la domanda pone la prospettiva in avanti. Se tu ricevi dalle mani di Dio, non puoi supporre che Dio ti vuole del male. Penso. No, cioè, per poter dire che Dio ci vuole del male bisogna proprio, non so io, o essere chiusi o ribelli proprio totalmente. Se no, da Dio non si prende il male. Però il male ci riguarda, ci tocca. Allora, siccome il male c'è, come attraversarlo? Nella nostra domanda, come vivere quel male perché la vita si apra a noi? E spessissimo, ma lo scopriamo dopo, ciò che più ci ha fatto soffrire, vuol dire ciò che più ha toccato le corde segrete del nostro cuore, in quel punto c'è una risposta di Dio per noi. Nessuno ce la può dare. Potete andare da tutti i confessori che volete, nessuno ve lo dà. Quella la si può cogliere dalle mani di Dio. Se si coglie dalle mani di Dio, quell'episodio diventa perché le opere di Dio si manifestino, come ha risposto Gesù. E in che senso? Nel senso che siccome l'opera di Dio è la crescita nell'esperienza dell'amore suo per noi, quando io, subendo il male, non ne resto dominato, io ho la possibilità di far sentire al mio cuore che l'amore di Dio, la fiducia in lui, è più forte. Se è più forte, vuol dire che la mia umanità cresce più larga, cresce più disponibile a, diciamo così, a non, per esempio, non vendicarsi, a non avere rancore, a non stare chiuso. Questa è l'opera di Dio. Senza il male subito io non potrei progredire in questa umanità. Vi riporto un esempio che mi ha colpito nel racconto di un accademico di Francia, si chiama Pichon, lui è quelli che studiano i movimenti sotterranei delle falde tettoniche, no? Quelli che praticamente studiano i terremoti, diciamo, però a livello, diciamo, del movimento sotto la crosta terrestre, no? Aveva sentito parlare di Madre Teresa di Calcutta e aveva fatto un viaggio in India e aveva deciso di andare a conoscere questa suora. Arriva a Calcutta e Madre Teresa era una donna di poche parole. Arriva in questo, chiamiamolo, questa casa, no? Dove aveva raccolto molti ammalati, e lei stava dando da mangiare a un bambino. Quando arriva questo signore, lo portano da lei, lei lo guarda, per favore faccia quello che sto facendo io, e lei è andata da un'altra parte. Lui, che era anche un medico, appena visto il bambino dice: ma questo dura 5 minuti, fra 5 minuti questo è morto. E ha detto: ma cosa serve? Dunque sono tutte cose che lui ha riferito dopo, no? Il dire cosa serve e fare diverso, come dire, anche se morisse tra un minuto, il mio era poi una specie di brodaglia, quindi praticamente con un cucchiaino metteva in bocca sta brodaglia, e lui ha pensato così: se anche fosse soltanto per un atto di onore a questo bambino e durasse mezzo minuto, questo vale più di tutto il mondo. E faccio così. Bambino morto, lui è tornato a casa totalmente cambiato, insieme a sua moglie ha deciso di mettere a frutto, no, le sue conoscenze, ma solo nel senso di raccogliere bambini handicappati mentali gravi, in modo che non ci fosse assolutamente alcun successo di guarigione, solo per poter onorare l'umanità di questi bambini. Solo questo. Voi sapete che la madre Teresa è stato molte volte rimproverato che lei, diciamo così, invece di affrontare la soluzione dei mali, no, delle persone, in realtà faceva solo della carità. E lei ha risposto: non mi consta che nessun Stato che vuole aiutare i poveri ami i poveri. Quello che facciamo noi è amare i poveri, non tirarli fuori semplicemente dalla brodaglia in cui si trovano. L'amare corrisponde al saper onorare. Il saper onorare è così significativo per l'umanità che se anche lui muore, la tua umanità resta completamente allargata. Quello che tu farai dopo sarà con una umanità molto più sensibile, molto più attenta, quindi che a tua volta susciterai questa umanità in tante persone. E questa, diciamo, questa dinamica, no, in senso virtuoso, si moltiplica. Se io collego solo, servo questo perché prevedo che, come dire, dopo guarisce, e quindi ho uno scopo preciso, non che non vale, ma non fa scattare un aumento di umanità. Vi dico un'altra cosa. Se pensate a come si è sviluppata la civiltà umana, in ragione di che cosa gli uomini si sono messi, diciamo, in accordo per creare una società più accogliente, più giusta, in base a che cosa? Solo in base al usarsi misericordia nelle ferite o nelle situazioni più difficili. E viene riportato questo esempio: in una grotta sono state trovate dei resti di ossa, però andiamo nel 30-40 mila anni fa, e ormai l'indagine, diciamo, temporale è abbastanza precisa, e hanno scoperto che uno di questi era sciancato. Se immaginate che a quell'epoca portarsi dietro uno sciancato era una fonte di enorme pericolo, perché rallentava moltissimo lo spostamento delle persone, però lo facevano, vuol dire che avevano intuito uno scopo più grande, cioè essere attenti, misericordiosi verso un loro simile che era fragile, era meglio che non semplicemente sopravvivere. Tutte i grandi passaggi di civiltà sono avvenuti come risposta a mali grandi. Vi faccio un altro esempio. Quando si è passati dall'età della pietra all'età del ferro, la prima deduzione è gli uomini si sono ammazzati molto più velocemente. Cioè col ferro le guerre sono diventate molto più terribili. Bene, in quel periodo nascono le grandi idee di misericordia sociale. Dal profeta Isaia fino alla Cina, più o meno sono gli stessi periodi, incomincia a emergere la tesi che l'uomo è uomo perché può essere misericordioso verso i suoi simili. Se non ci fosse il male, la sofferenza, l'uomo non accede a questo. Noi lo diciamo perché il male c'è, perché sarebbe molto meglio che non ci fosse, ma la vita è fatta così, cioè il mondo è fatto così. Un'altra piccola cosa, quando gli antichi ebrei hanno immaginato di raccontare la creazione, e voi sapete che il libro della Genesi è uno degli ultimi libri scritti, non è il primo, uno degli ultimi, quindi sono stati scritti dopo che il popolo di Israele ha già vissuto tragedie immani e veniva fuori dall'ultima grande tragedia, che era quando erano stati deportati a Babilonia, no? E la cosa interessantissima è che questi racconti sono antichi racconti, no? Che praticamente è come se infiorettano i testi della Bibbia che noi conosciamo, li infiorettano, ma per far cogliere la portata, diciamo, sotterranea che questi testi hanno. E sapete, una delle cose più belle che io abbia letto sulla creazione, si dice: Dio, prima di creare il nostro mondo, ha provato a creare molti mondi, ma non andavano bene. Ne creava uno, lo distruggeva, ne creava uno, lo distruggeva, fino quando è arrivato il nostro. Meglio di così non si può fare. Non è detto che sia la nostra idea, ma in realtà questo. Secondo, quando deve creare il mondo, prima di creare il mondo ha già creato 7 cose. Questo è tipico degli ebrei, no? Immagino. E una di queste cose è la Torah, no? È stata creata prima del mondo. Quando Dio si consiglia con la Torah, dice: adesso creiamo l'uomo, la Torah dice, è certo, creare le cose e non avere nessuno che rende lode per le cose che hai creato non vale la pena, meglio. Però questo sarà disgraziato, farà tanto male, chissà quanta sofferenza causerà. E Dio risponde: non temere, ho già creato il pentimento. Cioè, prima di creare l'uomo ha già creato il pentimento. Cioè, queste percezioni rispondono a questa risposta che Gesù dà: il male c'è per le opere di Dio. Se c'è il male è perché noi possiamo scendere nella nostra umanità, perché fare il bene senza portare il male è un bene interessato. Fare il bene portando il male è un bene divino. Il bene o ha questa qualità del divino, se no si perde, se no la nostra umanità non è mai piena. Perdonate questo, diciamo, questi passaggi, ma è solo per illustrare che quello che il Vangelo dice è profondamente iscritto nella dinamica del mondo. Il mondo sta in piedi perché si fonda su questi principi che Gesù nel Vangelo proclama. Allora, provate a collegare il discorso sul male a quello sulle tentazioni. Se il male ci viene a cercare, perché ci cerca, se il male ci viene a cercare, è perché si manifestino in noi le opere di Dio. Nella grande tradizione dei padri della Chiesa, pensate alla grande epoca, epopea, si potrebbe dire, del monachesimo dei deserti egiziani, no? Delle fine del III, IV secolo, che rappresenta ancora la struttura di esperienza spirituale che noi oggi ancora viviamo. Le radici di quello che noi viviamo come percorso spirituale vanno ancora pescate in questa grande epopea, direi, di avventura, di cammino spirituale del grande monachesimo dei deserti. C'è un autore, Marco Asceti, non so se voi conoscete, che ha dei pensieri ma così precisi, così lucidi, che noi siamo stupiti. Allora, ne dico due sulle tentazioni e poi faccio il mio commento. Quando sopraggiunge una tentazione, non cercare perché o a causa di chi ti è venuta, ma in che modo sostenerla con rendimento di grazie, senza tristezza e senza rancori. Ve la rileggo, così potete scrivere. È una delle frasi che bisognerebbe proprio annotarsi e scrivere, non sulla carta, ma sulla carne del cuore. Allora, intanto, tentazioni di ogni genere, dal sesso fino all'ira, fino al voler la gloria, al volere il prestigio, tutte, di ogni tipo, no? Di ogni tipo. Quando sopraggiunge una tentazione, non cercare perché o a causa di chi ti è venuta, ma in che modo sostenerla con rendimento di grazie, senza tristezza e senza rancore. Corrisponde a quella prospettiva che Gesù dice: guarda in avanti, non all'indietro. E poi, in un altro passo, dice: prega perché non venga su di te la tentazione. Ma se poi viene, anche questa, attenzione, accettala non come cosa estranea, ma tua. Senza quella tentazione tu non puoi progredire. Senza quella tentazione, quando è arrivata, senza quella tentazione tu non scoprirai il tuo cuore, tu non scoprirai l'amore di Dio per te. Prima faccio la deduzione e poi faccio il mio commento. La deduzione è: per quale scopo, se non, che c'è la tentazione, no? Se non per rinunciare definitivamente alla rivendicazione dei nostri diritti e fidarsi invece del bene di colui che ci viene incontro. Quando si sta inchiodati al passato, non si percepisce nulla di questo. Non si può intuire che qualcuno si è mosso per venirci incontro. In questo senso, pensate alla circostanza nella quale sono presentate le tentazioni che Gesù subisce. Quando Gesù subisce le tentazioni? Sì. No, quello è il dove, ma quando? Come non è? Uno per volta. Come? Ma c'è un quando preciso,
Quando entra nel deserto.
No, è spinto nel deserto, ma c'è un quando preciso, che tra l'altro noi non consideriamo mai. No? Allora, il Vangelo descrive il battesimo di Gesù, lo descrive con l'immagine della colomba che plana su di lui, a sottolineare che lui ormai è pieno dello Spirito Santo, Questo Spirito Santo lo spinge, la prima cosa che fa, lo spinge nel deserto per essere tentato. Due cose sono importanti. Ve lo faccio modo di domanda. Chi di voi pensa che quando viene la tentazione e opera dello Spirito Santo per il vostro cuore? Nessuno. Nessuno mai pensato così. Noi pensiamo, arriva la tentazione, è perché sono stato distratto, è perché
il diavolo,
cioè, no, che sia il diavolo sì, ma la motivazione è sempre cercata in qualcosa che noi non abbiamo fatto bene, abbiamo lasciato. Ma noi pensiamo che la tentazione, guardate che il Vangelo in questo è straordinariamente, come dire, vivace. Quando è pieno dello Spirito Santo lui subisce la tentazione. E se noi domandiamo perché, corrisponde alla domanda, ma Gesù può essere tentato, lui che è figlio di Dio? In che cosa è tentato Gesù? Secondo voi, in che cosa? Beh, c'è il racconto delle tre tentazioni, no? Ma come situazione, diciamo, della sua persona? È tentato come noi? Cioè, in che cosa lui è tentato? Allora, faccio io delle sottodomande. Allora, il diavolo l'ha tentato a fare delle cose cattive? Non è scemo, il diavolo. Avrà tutti i difetti, ma la scemenza non ce l'ha, eh? Allora, la tentazione, e lì si vede bene in che cosa consiste. Il diavolo non lo tenta a far fare una cosa cattiva, come a dire, se lui ha un certo scopo e lui ne presenta un altro, per dire, se io devo andare a pregare, non è che la tentazione vado a ballare, non c'entra. È semplicemente vado a ballare perché tutti vedono me e sia la più bella. Questa è la tentazione. Non del fatto, cioè la cosa in sé non c'è. Gesù è tentato nella sua umanità quanto al compito che era chiamato a svolgere, al compito di Messia, cioè di, noi potremmo dire così, no? Di conquistare gli uomini al regno di Dio. Allora, lui poteva essere tentato in questo senso. Fermo restando questo scopo, per quale strada ci arrivo? Il demonio dice, ma io gli uomini li conosco bene. Se tu dici di essere figlio di Dio, e io ci credo, so che il tuo scopo è questo. Se tu fai come ti dico io, gli uomini sono tutti ai tuoi piedi, li hai belle conquistati. Domanda ulteriore. Una volta che io avessi conquistati gli uomini così, Gesù si sarebbe trovato dalla parte di Dio o dalla parte del diavolo? Allora, la tentazione è illusione, è arrivare a uno scopo per cui tu, diciamo, sei stato invitato, no? Ma attraverso un modo che non ti farebbe trovare dalla parte di Dio una volta che tu lo realizzi. Una volta ho fatto questa, allora c'era una grande assemblea, no? Ho detto, c'era una signorina lì davanti e ho detto, ma senti un po', ma se tu facessi un sogno particolare, no? E in questo sogno tu avessi una visione e arrivasse un angelo che ti tocca e tu proprio ti senti toccare e dici, guarda, con questo tocco tutto quello che tocchi diventa pane, vai a sfamare gli uomini perché gli uomini stanno morendo di fame, tu non partiresti? Io mi ricordo, l'avevo descritto meglio, l'avevo presentato meglio. Certo, Gesù l'ha fatto? No. Allora, ha risolto il problema della fame Gesù? No. Allora, il suo andare agli uomini è in ragione del manifestare l'amore del Padre per gli uomini, che devono poter vivere da figli, quindi, come dire, liberi e capaci di rispondere al suo amore. Non è che noi riceviamo semplicemente i doni come un pacco, te lo sbatto lì e tu sei a posto. Allora, il diavolo, quando lavora sulla... non è che ci fa fare cose cattive, ma ci fa fare cose che sembrano buone in una modalità da restare schiavi, quello che dicevo stamattina, da restare nella sua orbita, cioè da essere più grandi degli altri, da essere, avere più potere degli altri, da non perdere mai il proprio prestigio. Questo è la, come si chiama, la tecnica illusoria del diavolo. Oh, guardate che non dite: ah no, io sto nell'angolino, voglio essere piccolino. Non è vero, tutti vogliono essere grandi. E l'essere grandi è stato immesso da Dio, ma quell'essere grandi è essere grandi come il figlio di Dio, non voi sarete come dei, il suggerimento del serpente. Sembrano uguali le espressioni, ma uno è come impossessarsi delle cose grandi a proprio tornaconto, e l'altro invece è cedere tutto per essere grandi della grandezza di Dio, che è quella di vivere di un amore per tutti comune. Allora, quando arriva la tentazione, si inserisce esattamente in quel punto in cui la nostra umanità o sceglie di essere nell'orbita del principe di questo mondo, quindi vuole la sua gloria, vuole rivendicare il suo diritto, e notate che abbiamo molte buone ragioni per rivendicare i nostri diritti. Io che ascolto tante persone, alla fine devo dire, come si fa a reagire davanti a queste ingiustizie o violenze, eccetera, no? Cioè, la sofferenza che viviamo ha molte buone ragioni, ma io ho sempre visto che mille buone ragioni nostre non fanno una buona ragione di Dio. Ma il cuore si riempie con una buona ragione di Dio, non con mille ragioni nostre. Noi, a livello forse teorico, più o meno, ci siamo, bravo. Ma in pratica, ogni volta che, non so, ci pestano i piedi, ogni volta che ci mettono da parte, cioè ogni volta che, non so, dicono una cosa cattiva di noi, no? Noi, c'è tutta una reazione. Allora, il fatto di avere la reazione non è problema, perché è la nostra umanità che risponde, ma il fatto di accompagnarci a perseguire quello ci fa stare nell'orbita del diavolo. Invece, seguendo Gesù, è: lascia perdere quelle che sono le tue ragioni, perché le tue ragioni non conoscono il desiderio vero del tuo cuore. Solo Dio lo conosce. E allora cerca la buona ragione di Dio. Questo essenzialmente corrisponde a quello che questo padre, Marco Asceta, dice quando, nella prima espressione, quando viene una tentazione, non dire perché, come mai questa sorella mi viene contro, e perché questo, e perché quello, ma dire: visto che è venuta questa cosa, prendila dalle mani di Dio. Come puoi viverla? Come puoi approfittare di questa circostanza per allargare la tua umanità? È lì che capite cosa vuol dire vivere in intimità col Signore. Non quando io vado a pregare, mi sento rapito, e poi basta, faccio questa dicono: ah, io sono un grande peccatore, Signore, tu aiutami. Poi passa uno: ma che cretino che sei stato, come ti permetti? No, cioè, appena un altro ci dice qualcosa di quello che noi temiamo, noi reagiamo subito male. Allora, imparare, perché questa è proprio un'arte, è l'arte di sapersi condurre spiritualmente, imparare ad accogliere le circostanze della vita, quindi tentazioni comprese, in questa ottica di progresso spirituale, nel senso di fare esperienza dell'amore di Dio che arriva a noi e ci, come dire, custodisce, no, la nostra umanità. Questa è proprio un'arte che bisogna imparare. Senza imparare questa, noi possiamo fare tante cose buone, ma quando verrà la tentazione, in una volta distruggeremo tutto. Allora, questa arte è un'arte modesta, nel senso che riguarda, non pensate alle grandi circostanze della vita, ma è un'arte che riguarda tutte le azioni quotidiane che facciamo. È quello che mi pare forse la prima volta che vi ho detto, no? Non cercate di voler bene alle vostre sorelle. Non mancate però mai di onore a nessuna sorella. E c'è un padre antico, è Isacco Sirio, che forse è uno dei più grandi mistici della Chiesa d'Oriente, che si sarebbe inteso molto bene con San Francesco d'Assisi, no? Lui dice: onora le tue sorelle, i tuoi fratelli, no? Molto più di quello che meritano, e tu non perderai mai la carità. Quell'onore corrisponde a quello che aveva capito quell'accademico di Francia: dare un cucchiaio d'acqua di brodaglia a un bambino che sta morendo è più importante che salvare il mondo. Quante volte noi, per fare una cosa grande, pestiamo i piedi a chi ci è vicino? Anche i superiori, anche i superiori. Cioè, presi dall'ansia, diciamo, no, di portare avanti il bene oppure di risolvere una situazione, noi dimentichiamo che ogni cosa che facciamo va a finire sulla testa di qualcuno. Se io questo qualcuno lo bistratto, per quanto grande sia lo scopo, io non sono più evangelico. Ecco cosa vuol dire: di chi ha colpa? Chi ha colpa? Nessuno. Ma è perché si manifestino le opere di Dio. Questo vale per noi stessi e per le nostre sorelle, per i nostri fratelli. Se poi, dopo questa, diciamo, spiegazione, voi riandate al brano, del racconto, no, della guarigione del cieco nato, che è scritto con una maestria anche narrativa incredibile. Giovanni ha tante volte una ironia, no, di fondo, che è piacevolissimo seguirlo. Allora, tutti i personaggi che sono inglobati in questo racconto, tutti tendono a inchiodare il cieco alla sua storia. C'è ancora quella: chi ha peccato? Allora, i discepoli lo vedono sotto il segno del castigo di Dio, passato. I farisei si tengono a distanza per paura di dover trarre le conseguenze dall'evidenza del miracolo, quindi dovrebbero riconoscere colui che ha fatto il miracolo, che loro volevano invece combattere. E gli rinfacciano: tu sei nato nei peccati, passato. I genitori hanno paura che poi anche loro ne scapiteranno, quindi si tengono da parte e lo lasciano al suo passato. Soltanto lui, che è forte del miracolo ottenuto, tiene testa a tutti, ma con semplicità. Cioè, chi ha dalla sua la verità della vita non ha paura degli attacchi che vengono dagli altri, perché è troppo forte la percezione della vita che vive, no? E quando Gesù si fa vedere da lui, no? Alla fine del racconto, no? Lui è pronto a riconoscerlo, e all'inizio per lui era il guaritore, poi il profeta, poi colui che viene da Dio, poi, come finisce il brano, è proprio, come dire, no? Dio che è venuto in mezzo a voi, e il brano finisce con: io sono la luce del mondo, chi segue me avrà la luce della vita. Allora il cieco, che è stato guarito nella vista, ha avuto un miracolo, ma con quella vista lui legge tutta quanta la sua vita, ma non all'indietro, in avanti. Cioè la sua vita la giocherà in rapporto a colui che per lui è stato luce. Ed è come, non so, quando noi superiamo una tentazione, non è che ce l'abbiamo fatta, non è così, ma è che se si supera la tentazione, noi percepiamo l'amore di Dio che ci tocca e ci allarga la visuale per vivere la nostra vita in tante altre situazioni, non soltanto in quella. Cioè la fede lavora a partire da un punto, ma si estende a tutti i punti della nostra vita. Allora in questo senso, almeno a me viene sempre da pensare che quando noi facciamo esperienza, no, di questa luce che viene da Gesù e che ci, non so, diciamo, non so, ci rasserena, io direi ci armonizza dentro, no? Cioè ci dà un principio di armonia. La luce, quella luce lì, è quella luce di cui si parla nel primo giorno della creazione, e la luce fu, no? Primo giorno. Quella luce nessuno più la vede. Il mondo, per quanto si guardi con attenzione, non può essere visto come un mondo solo bello. È impossibile. Il mondo è pieno di dolori, di sofferenze, no? Ma c'è un modo di guardarlo con uno sguardo come unitario. Quando si riesce a guardare la vita in uno sguardo unitario, lo si può vedere solo in quello sguardo che Dio ha posto sulle cose. Il mondo c'è perché esprime l'amore di Dio per. Quando una cosa esiste, parla dell'amore di Dio. E noi, quando ci rapportiamo l'un con l'altro, è inutile che ci rapportiamo a livello di cronaca con tutti i nostri difetti. Come con lo sguardo dobbiamo scendere più in profondità, accoglierci come creature di Dio, perché come creature di Dio parliamo della grandezza e dell'amore di Dio, ed è quello che deve essere fatto risaltare. E non importa se, diciamo, io osservo una situazione buona o cattiva, l'importante sempre è che risalti questo amore di Dio. Se poi, è già tardi, pace, continuiamo domani, no? Perché volevo adesso, no, come riprendere le tentazioni, ma rileggendole come con uno sguardo unico in tutto il Vangelo. Ogni tentazione può essere riferita ad altri passi del Vangelo, in particolare, magari cercate magari di leggerlo per conto vostro, no? In particolare voi guardate quello che viene descritto sotto la croce di Gesù, corrisponde esattamente al contenuto delle tre tentazioni. quando si coglie, quando dice no, ma come lui che è figlio di Dio, no? Scende da lui, oppure lui ha detto che il padre lo ama, lo dimostri, no? Ecco, lì voi intuite il contrasto più assoluto tra quello che vuole il diavolo e quello che vuole Dio. Quel contrasto lì è il contrasto che noi viviamo in tutte le nostre tentazioni, dalle più piccole alle più grandi, dalle più cretine alle più, diciamo, eroiche. È quel tipo di contrasto. A quel contrasto non occorre opporre propositi, la volontà, io resisto, occorre solo opporre uno sguardo più lucido, uno sguardo più luminoso. Se voi non percepite cosa sta dentro, qual è la posta in gioco delle tentazioni che si vivono, noi soccombiamo tranquillamente. E se anche, notate, e se anche superiamo la tentazione, rischiamo di cadere dalla padella nella braccia. Perché quando superate le tentazioni e voi vi dite che siete bravi, vi trovate a un passo ancora più indietro rispetto a Dio. Ti faccio un esempio e poi chiudo, dai. Allora, uno va a pregare. Voi sapete che quando si va a pregare tutti i pensieri più cretini ci vengono in mente, no? Tutti, emergono tutti. E corrisponde al fatto che la preghiera è lo specchio del nostro cuore. Allora, dato questo, come reagire? Normalmente si cerca di contrapporre la nostra attenzione alle distrazioni e quindi reinseriamo i ranghi per combattere meglio. Funziona? Li snervate e basta. Se noi avessimo la percezione che quella distrazione vi sta portando un invito di Dio a scoprire qualcosa nel vostro cuore, voi non temereste nessuna distrazione e ringraziereste Dio di averla avuta. Facciamo così? No. Ma siccome non facciamo così, noi fatichiamo enormemente nella nostra preghiera. E domani però voglio aggiungere altre cose rispetto a questo. Perdonate, oggi ho sforato un po'.